occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Microfono, guardami, perché non parli? Cosa ti ho fatto? Dimmi qualcosa, funzioni adesso? Sì, perfetto, funzioni, meno male, per un attimo mi hai lasciato da solo ad annegare nel silenzio, ma adesso funziona tutto nuovamente e allora perfetto, buongiorno ascoltatori, eccoci qua alle 8 e 5 minuti del mattino, comincia una nuova settimana del Demone del Tardi e a testimoniare il fatto che siamo una trasmissione un po' così, non avevamo nemmeno i Maneskin ad aprire il Demone di questa mattina. Chissà, un giorno forse ci saranno, ma nel frattempo invece no. E allora, visto che abbiamo già perso del tempo causa indugio del microfono, andiamo immediatamente a cominciare oggi subito con la lettura dei quotidiani. E cominciamo con il Corriere della Sera, che oggi titola "Stretta sui cortei no pass". Partiamo da qui, perché questo è, come dire, uno dei degli argomenti più caldi e dibattuti del momento, e il Corriere della Sera è il giornale che maggiormente investe su quelle che saranno probabilmente le decisioni del Ministero dell'Interno a proposito dei limiti da porre ai cortei dei no pass. Allora andiamo subito a vedere che cosa scrive Fiorenza Sarzanini oggi a pagina 2 del quotidiano di via Solferino. Le proteste contro l'obbligo di Green Pass, che ogni sabato paralizzano numerose città, saranno consentite ma con regole diverse. Non potranno più esserci cortei che attraversano i centri storici e le strade dello shopping. I manifestanti dovranno stare lontano dagli obiettivi sensibili e, a meno che non ci siano particolari esigenze e garanzie, potranno organizzare soltanto sit-in. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese detta la linea a prefetti e questori, e già in vista del prossimo fine settimana i comitati provinciali convocati in tutti i luoghi dove sono state chieste autorizzazioni a scendere in piazza dovranno tenere conto di queste disposizioni. Una stretta ritenuta indispensabile per garantire, si legge, i diritti di chi dissente, proteggendo però le attività economiche e la salute dei cittadini. L'esempio più eclatante dei danni causati dagli assembramenti durante i cortei, scrive Sarzanini, si è avuto a Trieste. Alla fine il prefetto Valerio Valenti ha deciso fino al 31 dicembre divieto di manifestare in piazza Unità d'Italia, vale a dire il luogo dove i manifestanti si davano appuntamento anche più volte a settimana. E poi si legge più avanti nel pezzo la firma Fiorenza Sarzanini sul Corriere che la Confcommercio ha lanciato una petizione contro le manifestazioni del fine settimana nel centro delle città. Il presidente Carlo Sangalli, intervistato dal Corriere, ha evidenziato che solo il sabato per il settore del commercio e della ristorazione vale oltre il 25% del fatturato settimanale, quindi è ben chiaro il danno, dice, provocato mentre paghiamo ancora le conseguenze della pandemia e rischiamo un'ulteriore impennata in vista del Natale, tenendo conto della salita della curva epidemiologica. È arrivata la stretta del Viminale, disposizioni dunque più rigide che prevedono la possibilità di imporre ai manifestanti anche l'obbligo di mascherina all'aperto. A questo si aggiunge una sollecitazione alle prefetture e alla polizia locale affinché vengano intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine sul rispetto dell'obbligo di avere il Green Pass per chi entra nei luoghi pubblici, dai ristoranti alle palestre, e dei gestori che sono obbligati a verificarlo prima di consentire l'accesso ai clienti. Queste dunque sarebbero le linee di indirizzo, forse le decisioni già prese da parte del Ministero dell'Interno, e si arriva a questo punto dopo l'aumento progressivo della polarizzazione tra i manifestanti no pass, il subbuglio del movimento così viene chiamato con gergo giornalistico, del più silente movimento Sivax, che comincia a dare rappresentazione di sé attraverso le raccolte di firme, attraverso come dire l'emersione anche delle proteste dei commercianti, un dibattito che si sta polarizzando in forma sempre più marcata anche nel dibattito pubblico sui social network. Intanto il Corriere della Sera intervista due sindaci dell'area veneta e friulana, che sono le aree maggiormente interessate dall'aumento dell'incidenza dei contagi e anche nel caso di Trieste dalla presenza di strutturale di manifestazioni dei no pass. Uno è il sindaco di Padova, sindaco del Partito Democratico. Libertà di manifestare, prevalga la salute, dice, e annuncia che sta valutando insieme al questore dei provvedimenti restrittivi che obbligano ad alcune indispensabili norme di sicurezza. Gli viene chiesta un'ordinanza simile a quella firmata a Trieste dal sindaco Roberto Di Piazza. Credo di sì, dice, ma il sindaco di Forza Italia di Trieste è intervistato ugualmente nella pagina a fianco e si spinge a dire addirittura se io fossi al governo farei cose come ai tempi delle Brigate Rosse, leggi speciali, allora c'era l'emergenza terrorismo, oggi c'è la pandemia, ma il periodo è sempre drammatico, a mali estremi, estremi rimedi, forse anche un po' meno l'apparentamento con il terrorismo è forse eccessivo, ma dall'idea della temperatura che ormai anima il confronto. Sempre il Corriere della Sera apre come dire uno sguardo anche su quello che sta succedendo all'estero più del Corriere della Sera lo fa avvenire che oggi titola effetto Novax, Est Europa travolto dai contagi, Bulgaria e Romania le nazioni più colpite dall'accelerazione dei casi, in Ungheria Green Pass per andare in azienda, alto rischio pure nei Balcani, in Bosnia e Erzegovina solo il 21% è vaccinato, mentre la Croazia impone nuove restrizioni. Poi il caso Russia, stare a casa non basta, senza vaccini un nuovo picco, arriva la stretta del Cremlino, oltre 40.000 i casi quotidiani, e poi c'è la Germania. La Germania ci fa tornare sulle colonne del Corriere della Sera, non prima di aver segnalato, che è notizia di questa mattina, che la Danimarca reintroduce il Green Pass dopo 2 mesi, era stato uno dei primi paesi, lo ricorderete, a introdurre il provvedimento, poi lo avevano accantonato e adesso con il ritorno della cosiddetta quarta ondata la Danimarca lo reintroduce. Intanto siamo di nuovo sul Corriere, allarme in Germania, record di contagi, superato il picco delle ondate precedenti, un tedesco su 3 non è immunizzato, in Austria boom di prime dosi dopo i provvedimenti che sono stati annunciati, l'effetto dice avvenire è l'effetto Novax, però forse non solo effetto Novax, così almeno questa è la posizione di uno tra i più celebri epidemiologi tedeschi, si chiama Alexander Kekule, che oggi è intervistato proprio dal Corriere della Sera. Dice innanzitutto che il problema in Germania è che la percentuale dei non vaccinati è ancora troppo alta, ma che il virus si sta diffondendo anche tra i vaccinati. Quando si consentono manifestazioni senza più misure di controllo, senza test e distanziamento, queste diventano focolai di infezione. Che cosa dice in sostanza l'epidemiologo tedesco? Che il vaccino è fondamentale, è un'armatura necessaria, ma anche le armature possono essere penetrate dal virus e quindi c'è il rischio che dai 3 ai 5 vaccinati su 10 possano trasmettere il virus. In Germania la percentuale più alta di non vaccinati è nei Länder dell'Est, ma dice Kekule il fenomeno non riguarda solamente l'Est, succede anche in alcune zone della Baviera o in Baden-Württemberg, si tratta di regioni agricole con popolazioni male informate, però spiega è anche vero che all'inizio di tutto l'istituto Robert Koch disse che questo virus era meno pericoloso di un'influenza e fu un errore che poi venne corretto, ma lì in quelle regioni se lo ricordano e pensano che non sia necessario vaccinarsi. Il lavoro di convincimento prosegue, non è stato sufficiente, come dimostrano i quasi 3 milioni di anziani che rifiutano il vaccino. A differenza degli italiani, racconta che nella prima ondata vissero una catastrofe spaventosa, qui la prima ondata andò relativamente bene e non si è creata una comprensione della gravità del fenomeno. Tutti pensano e confidano sul fatto che c'è un ospedale dietro l'angolo che potrà curarli se si ammalano. Cosa bisogna fare adesso? Gli chiede Paolo Valentino, il corrispondente del Corriere dalla Germania, e risponde l'epidemiologo tedesco: convincere a vaccinarsi gruppi mirati di persone senza colpevolizzarli come gli anziani, evitando una spaccatura della società, impedire che la pandemia esploda nelle scuole, mettere limiti precisi alle manifestazioni, per esempio a partire da 50 persone, bisogna imporre non solo il vaccino ma anche il test, l'obbligo delle mascherine, il distanziamento. Io metterei, prosegue, anche un tetto, non più di 1.000 persone. Trovo giusto che sia stato deciso di reintrodurre i test gratuiti e poi ecco, occorre dare subito la terza dose di richiamo già a partire da 60 anni e non da 70 come si sta facendo adesso. Aggiunge poi l'obbligo di vaccinazione per il personale medico che cura i gruppi più vulnerabili in case di cure per anziani, ospizi e ospedali. E poi cita il caso dell'Italia, dice le misure sono severe ma giuste. Non credo che in Germania sarebbe stato possibile introdurre l'obbligo del Green Pass sul posto di lavoro. L'Italia sta andando bene sia per la diffusione della vaccinazione sia per la compattezza della società, ma non bisogna crogiolarsi in un senso di soddisfazione. All'inizio in Germania c'è stata la tendenza a indicare l'Italia come esempio negativo, ma non ci si rendeva conto che quanto è successo a Bergamo sarebbe potuto succedere alla Oktoberfest di Monaco. Così dunque il virologo tedesco intervistato dal Corriere della Sera. Valeva la pena leggere tutta quanta l'intervista, perché è già partito per esempio sui social network l'intervista, l'utilizzo di questa intervista da parte del fronte Novax in forma di semplificazione da titolo, ovvero anche i vaccinati trasmettono il virus. Attenzione però, perché a proposito di contagi c'è una nuova importante scoperta, che si avvale di un robusto impianto teorico che arriva dall'Istituto di Epidemiologia di Fratelli d'Italia, e lo ha sintetizzata in un'intervista televisiva proprio la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sentiamo.
Quindi io devo vaccinare mia figlia di 5 anni con un vaccino che non ha terminato la sperimentazione per consentire agli immigrati di sbarcare illegalmente in Italia, mi faccia capire.
Ecco, questa è la scoperta di Giorgia Meloni, che è, come dire, l'applicazione della classica teoria del caos. Dice Giorgia Meloni: quando una bambina si vaccina ai parioli sbarcano 10, 100, 1000 migranti a Lampedusa. Cioè dice la Meloni, non so se l'avete colto, io non faccio vaccinare mia figlia di 5 anni per permettere agli immigrati di sbarcare. Insomma, è stato scoperto dalla Meloni un nesso casuale. Ricorderete per esempio il caso eclatante nel 1991, quando a causa del virus del vaccino antinfluenzale sbarcarono decine di migliaia di albanesi in Italia. Tradotto, il pensiero della Meloni: se non si vaccina sua figlia si fermano finalmente gli sbarchi. Adesso vedremo che cosa dirà l'Istituto Superiore di Sanità a proposito del rapporto tra vaccinazioni di figli della Meloni e sbarchi di immigrati, se il tasso oggi sarà in crescita superiore all'1% oppure rimarrà in ranghi meno preoccupanti. Ma torniamo al tema da cui siamo partiti, su cui titola oggi il Corriere della Sera: la stretta sui cortei no pass. Io mi domandavo per esempio l'altro giorno tra me e me, ma Salvini, che da ministro dell'interno avrebbe sgomberato anche una fila alle poste, che faceva identificare anche la zia Pina se non gli sorrideva, che tuonava a favore dei commercianti a ogni manifestazione dei centri sociali, Salvini che cosa dice? Ebbene, Salvini oggi, in una delle sue più straordinarie ma consuete torsioni, dopo aver soffiato sul fuoco, dopo aver non aver fatto un plissé per l'attacco alla CGIL durante la manifestazione di Roma, dopo aver sostenuto i portuali di Trieste, aver gridato vergogna per gli sgomberi della polizia, Salvini, eccolo qua il titolo di Libero, oggi dice basta ai cortei selvaggi, rivolta contro i Novax fuori legge. Matteo, due punti: si può manifestare ma lo Stato garantisca il rispetto delle regole, se uno cambia il percorso ne subisca le conseguenze. Ebbene, Salvini improvvisamente si è convertito, anzi è tornato, come dire, ad essere quello di una volta. Perché? Perché si è accorto che i commercianti, quelli a cui si è rivolto per tutto il lockdown dicendo riaprire, 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 si stavano incazzando perché dovevano tirare giù la serranda in virtù dei cortei. Ma al di là, come dire, delle bagatelle della politica, c'è in corso un dibattito che è un dibattito serio a proposito dei limiti imposti al dissenso e al diritto di critica. Il tutto, come dire, in un contesto di paradosso. Fino all'altro ieri il problema di questo paese sembrava essere, anzi era, che ognuno faceva il cazzo che voleva, per dirlo in gergo tecnico. Il problema era il rispetto delle regole, poi quando viene messa una regola allora si urla alla dittatura. Però c'è un tema serio che riguarda riguarda il campo di espressione del dissenso, l'esercizio del diritto di critica, e c'è un campo meno serio in cui si evoca il tallone tetro della dittatura Orwell, la Germania Est, figuratevi che ci sono in giro dittatori che stanno pensando di fare causa ai Novax per vilipendio alla dittatura, perché la dittatura è una cosa seria e non si può mica sputtanarla così. Però appunto c'è anche un tema serio, lo dico un'altra volta, che proprio perché è serio va trattato in modo serio, e per farlo va separato dalla farsa pericolosa. La tutela dell'espressione del dissenso è una cosa e va separata dalla demagogia populista, altrimenti vale tutto, come per esempio quello che si è sentito nel corso della manifestazione, dell'ultima manifestazione che c'è stata a Milano sabato, e che si è concentrata tra le altre cose in modo particolare sui giornalisti.
Tu come stai a scrivere stronzate?
Adesso mi rispondi tu.
Certo.
2 anni di stronzate che scrivi. Guardami negli occhi, guardami negli occhi, guardami negli occhi, guardami negli occhi.
Ma terrorista di cosa?
Giornalista terrorista.
Terrorista di
cosa? Ma stai lontano, stai lontano.
Tua figlia sotto la doccia, te ce la porti ancora?
Non ho capito, mia figlia sotto la doccia?
Sì, che te via il cazzo.
Non mi toccare.
Prima o poi te la spaccano.
Prima o poi me la spaccano la faccia?
Ma prima o poi arrivano, tranquillo.
Prima o poi arrivano?
Prima o poi
lo sta sempre dicendo a qualcun altro, non
sì,
a me.
Sì, certo, certo.
Come mai sei in piazza oggi?
Finitela, finitela.
E che cazzo ne frega a te? Vai a casa, vai a nanna. Vai a nanna.
Perché non ti fai una dose mentre parli? Fatti una dose, però nel culo la devi fare.
E perché non si vaccina?
Io? Perché quella schifezza che chiami vaccino io non me la metto addosso.
Ma lei l'ha studiato? Perché
certo,
lo chiama
schifezza? C'è l'ossido di grafene, c'è anche il come, lo spike, capito?
Sa, la sua faccia mi attira molto.
E come mai la mia faccia la attira?
C'ha una faccia da stupido.
Stanno depopolando con i vaccini.
Addirittura?
Sì, basta andare a leggere le notizie.
Io sapevo era morte 5 milioni di persone per il Covid, non per i vaccini.
No, perché le hanno uccise, non per il Covid.
Chi le ha uccise?
Indovina chi le ha uccise.
No, me lo dica lei.
Negli ospedali.
Cioè, i medici hanno ucciso le persone.
Certo che le hanno uccise.
Qual è la verità?
La so io qual è la verità. La nostra. Venduti.
Fuori, fuori, fuori.
Vergogna, merda, sei una merda.
Siete Pinocchi, raccontate la verità, Pinocchi. Lei è un Pinocchio, racconti la verità.
E la verità qual è, signora?
Quella che non dite voi. Cambierete le mie parole, farabutti! Sarete all'inferno presto!
All'inferno?
Sì, tu ci andrai!
Vuoi continuare a lamentare se ti trovi la gente sotto casa, pezzo di merda?
Scusa, non mi devo lamentare se trovo la gente sotto casa, pezzo di merda? Come mai?
Pronto, pezzo di merda!
Che cazzo, vuoi che mi faccio una sega davanti a te, stronzo?
Ateo di merda!
Satanico! Ateo di merda! Ma ti rendi conto di cosa dici?
Venduto!
Giornalista terrorista!
Ci sono un sacco di morti improvvise quest'anno!
Peraltro non sono vaccini, è terapia genica sperimentale, lo sapete benissimo e state appoggiando sto scempio!
Giornalista terrorista!
Come mai terrorista?
Quando entri a casa mia tu devi bussare alla porta, tu mi stai toccando, mi stai aggredendo, sono un terrorista! È vero che è un terrorista?
Sì!
Giornalista terrorista, giornalista terrorista!
Cosa cazzo vuoi questo microfono? Mettiti
nel lavoro! Devi andare fuori dai coglioni!
Noi siamo il popolo! Noi siamo gli assassini della verità!
Ma perché?
A voi non vi interessa niente del popolo!
Ma non è vero!
State coprendo il genocidio di
sono
Stato!
Qui. Togliti la mascherina se vuoi! Fatti Dai. Vedere in faccia!
Buffone! 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 Buffone!
Bugiardo! Bugiardo! Bugiardo!
Sei un giornalista di merda, adesso te ne puoi andare!
E come mai? Posso
non
chiederlo però?
Cazzo, non mi interessa!
Perché è fondamentale sapere il perché!
Merde! Ma vaffanculo, va!
Ecco, la domanda è legittima, è fondamentale sapere perché, in attesa di avere una risposta, lo ribadisco, il dibattito è serio e importante, proprio perché serio e importante andrebbe separato da tutto questo. Sono le 8:25 minuti, abbiamo ancora qualche minuto e allora usciamo il magma tumultuoso che riguarda tutto il ciò che gira intorno al Covid e torniamo, come dire, alla algida e marmorea dimensione della manovra economica, la manovra che non c'è, la manovra che è scomparsa, che era stata annunciata ma ancora sta nel limbo. Pensioni, bonus e reddito di cittadinanza, la manovra corretta torna a Palazzo Chigi, ditelo oggi il Sole 24 Ore, a 10 giorni dall'approvazione in Consiglio dei Ministri, la manovra 2022 tornerà corretta in settimana a Palazzo Chigi e potrebbe anche fare un nuovo passaggio al Consiglio dei Ministri. Nell'attesa sale la tensione tra i partiti pronti a dare battaglia su bonus edilizi, pensioni, reddito di cittadinanza e sanità. Alcune norme, per esempio il bonus affitti per i giovani e sviluppo degli asili nido, hanno già trovato un testo nuovo, altre a partire dai bonus edilizi sono ancora in discussione e non escluso un nuovo vertice di maggioranza nelle prossime ore. Insomma, tutto quanto è ancora oggetto di dibattito, tutto quanto nel frattempo sa da fare, mentre la manovra resta lì nel limbo dal punto di vista poi delle determinazioni concrete. Scusate perché il microfono mi stava nuovamente abbandonando, maledetto microfono. Delle cose accadono sul fronte della manovra economico. Per esempio, meno male è arrivato il bonus terme, ne sentivamo il bisogno, bonus terme che ha avuto anche il suo click day e come sempre accade con il click day è andato tutto tecnicamente in vacca, come l'ha accaduto con le biciclette, con i monopattini. Dopo poche ore sito ha fatto crash, ma intanto leggiamo sempre di nuovo dalle colonne del Corriere della Sera, c'è un fronte comune dei partiti per salvare le villette con il bonus terme e le villette, dovremmo essere decisamente a posto, ma vediamo di che cosa si parla. Ci saranno ancora la cessione dei crediti d'imposta per le ristrutturazioni edilizie e lo sconto in fattura, e tutti i bonus edilizi saranno prorogati, incluso quel bonus facciate che doveva saltare e invece rientra, anche se solo al 60% e solo per ora, per il 2022. Sul super bonus 110% invece si annunciano battaglie, così come sul reddito di cittadinanza riveduto e corretto. Il testo della legge di bilancio da 30 miliardi però ancora deve arrivare in Parlamento, nonostante sia stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 ottobre. Si attende ancora la bollinatura della Ragioneria di Stato, ma riuscire a far quadrare tutto tra saldi di bilancio che non devono sforare e pressing dei partiti non è facile. Il testo definitivo potrebbe arrivare domani al Senato, dove comincerà il suo iter parlamentare, poi toccherà alla Camera. I tempi cominciano ad essere però stretti, anche perché uno dei capitoli più sostanziosi della manovra, quello da 8 miliardi destinati al taglio delle tasse, è affidato al dibattito parlamentare con il governo, che in accordo con i partiti di maggioranza presenterà un suo emendamento. Ma le posizioni all'interno della maggioranza sono assai diverse, oscillando tra interventi sul costo del lavoro a favore delle imprese via IRAP, come chiede Confindustria, appoggiata da Forza Italia e Lega, e più mirati invece sulla riduzione dell'IRPEF, come preferirebbe il PD. E poi appunto c'è la questione del super bonus al 110%, dove il nodo è quello delle risorse per una misura che finora è costata allo Stato oltre 10 miliardi di euro, ma se i 5 Stelle si dicono pronti a dare battaglia per l'eliminazione del limite e la proroga al 2025 anche per le villette, nella Lega non sono da meno. Altro tema di confronto e scontro in Parlamento sarà il reddito di cittadinanza. Oggi il ministro del lavoro Andrea Orlando presenterà i risultati del lavoro della commissione istituita al suo ministero per studiare modifiche alla misura, ma alle Camere si annuncia battaglia, colpi di emendamenti con i 5 Stelle che difendono la loro misura bandiera. E proprio dal ministro Orlando partiremo poi tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi, perché un altro nodo resta naturalmente quello delle pensioni. Andrea Orlando, che oggi è intervistato dalla Stampa, un patto con i sindacati sulle pensioni, trattiamo anche sul salario minimo, questa è la sintesi in forma di titolo, e poi vediamo che cosa dice Orlando, intervistato da Annalisa Cuzzocrea. 8:30 minuti, linea al GR, torniamo tra poco con la seconda parte. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues.
off a bottle and I ain't stopping yet. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. The rest of my life gonna start today. Good morning. Good morning. Good morning. The rest of my life gonna start today.
Le 8:38, siamo partiti questa mattina dal titolo del Corriere della Sera sulla scelta e le decisioni del Viminale che punta a restrizioni importanti per quanto riguarda le manifestazioni no pass. Abbiamo sentito anche un estratto di quanto accaduto attorno alla telecamera e al microfono di Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, nel corso della manifestazione di sabato. Ma attenzione, perché intanto è già annunciata per sabato prossimo una nuova iniziativa proprio in Piazza Duomo a Milano. E noi abbiamo mandato Renzi negli Stati Uniti a celebrare Robert Kennedy, gli Stati Uniti in cambio ci mandano un altro Robert Kennedy Junior, guru dei Novax, che sabato sbarca a Milano e sarà appunto in Piazza Duomo in un evento che, sapete, è promosso da chi? Niente proprio di meno che da Yonghi Lavarini, il cosiddetto barone nero indagato nell'inchiesta Lobby Nera, quella sempre di Fanpage. In realtà non è esattamente lui il promotore della iniziativa, come racconta Open, il quotidiano online diretto da Enrico Mentana, ma la Children's Health Defense EU, succursale europea dell'associazione antivaccinista americana fondata e diretta dallo stesso Kennedy, e comunque, come dire, promossa e sostenuta proprio dallo stesso Iavarini, che denuncia i social network il complotto dei poteri forti della plutocrazia mondialista, affiancato da Caio Mussolini, che ugualmente denuncia la congiura demopluto giudaica massonica, insomma, cose così. Intanto, per chiudere la pagina del notiziume vario e sparso legato alle vicende delle manifestazioni contro il Green Pass o contro i vaccini in linea più generale, è andata meno bene di quanto non sia accaduto a Saverio Tommasi, al giornalista del Piccolo, che nella manifestazione di Trieste si è preso una testata, roba che normalmente apparteneva al repertorio degli Spada che non sarebbe stata permessa, per esempio, in Svizzera, dove c'è una dittatura ben peggiore della nostra. Altra notizia che si trova un po' dappertutto è quella della brutta fine del ristorante Novax in Svizzera, proprietari arrestati e blocchi di cemento davanti all'ingresso. La Svizzera, che ha assunto nuove incredibili iniziative per stimolare la vaccinazione, non solo lotterie e taxi gratis, ma anche l'ipnosi per convincere gli indecisi, diventa vaccinista con l'ipnosi. Tutto questo accade nella simpatica Confederazione Elvetica, ma lasciamo tutto questo repertorio, perché, come avevamo detto, dobbiamo ripartire dal nodo delle pensioni, che evidentemente continua a essere un nodo complicato, per usare un eufemismo, per quanto riguarda l'azione del governo. Il ministro Andrea Orlando, il ministro del lavoro, oggi è intervistato da Annalisa Cuzzocrea, che fino alla settimana scorsa era una delle principali firme politiche di Repubblica e che nel grande esodo che vede e ha visto molti giornalisti di Repubblica abbandonare il giornale dopo la nuova direzione e la nuova proprietà, appunto la ritroviamo oggi a pagina 2 a intervistare il ministro Orlando. E Annalisa Cuzzocrea gli chiede: i sindacati, a partire dalla CGIL, non escludono lo sciopero generale contro una manovra economica al di sotto delle aspettative. Come risponde? Risponde così Orlando: il sindacato fa le valutazioni che crede e lo sciopero è un diritto, ma credo ci siano tutte le condizioni perché sulle pensioni si apre sembra un confronto che affronti in modo strutturale alcuni dei problemi posti. Prima si fa la manovra, gli chiede la Cuzzo Crea, e poi si apre il confronto. Orlando svia la provocazione e dice: a me pare che il punto di partenza sia buono, perché su molte questioni, dalla riforma degli ammortizzatori sociali alla spesa sulla sanità, passando per la parità salariale, abbiamo lavorato andando incontro a richieste storiche del sindacato. Vedo le condizioni per un dialogo sociale che può portare a un miglioramento della manovra, affrontando il tema della previdenza al di fuori del dibattito sterile quota 100 sì, quota 100 no. Insomma, Orlando ripropone il repertorio di quel patto sociale che si è infranto piuttosto in fretta, incalzato dalla Cuzzo Crea, che gli chiede: avete rimandato il problema decidendo solo quota 102 per un anno. Dice: l'intervento del governo non è strutturale, bisognava uscire da misure eccezionali con qualcosa che rendesse meno forte l'impatto sui lavoratori. Ora c'è da capire come si torna a un sistema che deve essere contributivo, evitando la rigidità che la legge Fornero portava con sé, a partire da cosa succede per le nuove generazioni. E la Cuzzo Crea gli dice: questa è una delle richieste del segretario della CGIL, ma la sensazione è che il governo Draghi stia tentennando su pensioni, concorrenza per balneari ambulanti, catasto. Possiamo permetterci di arrivare alle prossime politiche rimandando ogni scelta? E un po' spalle al muro, Orlando dice così: più che attendista, direi che è realista. Bisognava prima di tutto mettere in moto i meccanismi necessari a spendere 300 miliardi di euro i fondi del recovery, evitando, dove non necessario, di affrontare in modo frettoloso temi divisivi per una maggioranza così ampia. Questo non significa derubricare alcuni temi, ma creare le condizioni per poterli affrontare con uno sguardo più lungo e con il necessario confronto. Insomma, espressioni come necessario confronto, creare le condizioni, sono tutte forme perifrastiche per ribadire il fatto che questa maggioranza di governo è talmente larga e divisa che non è in grado poi di varare delle decisioni nette, definite e di indirizzo, bensì, come dire, di traccheggiare necessariamente in un'attesa un po' limbica. Gli chiede ancora la Cuzzo Crea, dicono Salvini, Meloni, Renzi, che il reddito di cittadinanza disincentiva il lavoro, soprattutto in alcune zone del paese, e aumenta il nero. Non è così, risponde Orlando. Dietro a questa accusa c'è un'ideologia per cui i poveri sono poveri per colpa loro, e chi non trova lavoro non lo trova perché non lo cerca. Io non penso sia così, credo che i poveri siano la conseguenza di un sistema ingiusto, e che dobbiamo chiederci se davvero il massimo desiderabile possa essere uno stipendio di qualche centinaio di euro, o se sia accettabile che in questo paese ci sia ancora tanto nero. E poi gli viene chiesto: ma perché tanta resistenza sul salario minimo, vista la giungla di contratti e di stipendi al ribasso? La risposta di Orlando è questa qui: sto seguendo la discussione a livello europeo, e quella sui pericoli per la contrattazione collettiva è una remora che accomuna tutti i paesi con una forte tradizione sindacale. Si teme che il salario minimo possa indebolire la contrattazione tra le parti sociali, con un effetto di diminuzione potenziale dei salari in alcuni settori. E lei cosa ne pensa? Credo, dice, ci siano le condizioni per tenere insieme contrattazione e salario minimo. Uno dei passaggi perché questo avvenga è lavorare sull'effettiva titolarità di chi fa le trattative. Quello che in questi anni è successo è un'esplosione di contratti pirata fatti da sigle con pochissimi iscritti, ma che riescono a condizionare il mercato del lavoro. E quindi come si evita? Attraverso criteri minimi per l'individuazione della rappresentanza. La direttiva europea istituirà l'obbligo di salario minimo per i paesi con meno del 70% di rappresentanza sindacale, per gli altri, quindi anche per noi, si chiederanno criteri adeguati. Il ministro Orlando, intervistato oggi da La Stampa di Torino. Chi non ha nessuna intenzione invece di andare in pensione, e tutto sommato se lo può permettere, Xi Jinping, il caro leader cinese, che è giunto al sesto plenum, se non ricordo male, mi sembra di sì, sesto plenum del Partito Comunista Cinese, detta l'agenda in vista del congresso 2022. E sostanzialmente che cosa dice l'agenda? Per Xi Jinping fine incarico, la dimensione pensionistica che riguarda il leader cinese. Ma intanto, per venire a delle questioni meno astratte e più concrete, il paese fa i conti da una parte con il caro energia, dall'altra con gli effetti inflazionistici. Caro energia, imprese in ginocchio, è il titolo di Repubblica di oggi. Effetti inflazione sulla spesa, più cari pane, latte e carne, il titolo invece del Messaggero. Andiamo a vedere subito la questione del caro energia. Luca Pagni, pagina 2 di Repubblica. La tregua sui mercati dell'energia è già finita, i prezzi delle materie prime che determinano i costi della bolletta hanno ripreso a correre dopo i ribassi delle ultime due settimane. Ieri le quotazioni del petrolio e soprattutto del gas naturale sono tornate a salire, non una buona notizia in vista dell'arrivo della stagione invernale, ma ancora di più hanno allarmato il mondo sulle imprese, delle imprese, per le conseguenze sui bilanci da un lato e per la ricaduta sui consumi dall'altro, a partire dalla ripresa dell'inflazione. Nonostante dalla BCE siano arrivate rassicurazioni sul fatto che si tratti di una fiammata temporanea destinata a esaurirsi a partire dal secondo semestre del 2022, già i prossimi mesi potrebbero rivelarsi fatali per la sopravvivenza di piccole e medie imprese e per la redditività delle grandi, alle prese con i costi che per la componente energia sono quadruplicati in media da inizio anno. Le previsioni non sono per nulla favorevoli. Secondo le indicazioni degli esperti, la corsa dei prezzi dovrebbe proseguire almeno fino a primavera, anche se più rallentata nel primo trimestre del prossimo anno. A preoccupare è anche la stagione fredda. Tutto dipende da quanto saranno rigide le temperature invernali, anche se dovessero scendere più della media. A dicembre le scorte di gas nei depositi italiani, che sono le più elevate in tutta la UE, dovrebbero proteggerci da aumenti maggiori di quelli previsti. Ma la situazione, avverte Giuseppe Ricci, presidente della Confindustria Energia, la situazione potrebbe peggiorare se il termometro non darà una mano. Da gennaio a febbraio ci sono settori ad alto consumo di energia che non potrebbero reggere altri 3-4 mesi di prezzi ai massimi. Finora ci sono stati piccoli segnali, ma significativi, scrive Luca Pagni. In Emilia il gruppo Yara, azienda di Ferrara controllata da una multinazionale di fertilizzanti con sede in Norvegia, ha fermato la produzione, mentre in Lombardia il gruppo siderurgico Feralpi ha deciso di rallentarla per un paio di ore al giorno nel caso di prezzi elevati sulla borsa elettrica. In attesa degli eventi c'è chi ha cominciato a fare due conti non proprio positivi. L'allarme ancora una volta di Confcommercio riguarda una possibile fiammata dei prezzi al consumo. L'energia è la voce più consistente nella ripresa dell'inflazione, salita al 2,9%, secondo l'ufficio studi dell'associazione. Nell'ipotesi di un aumento al 3% si perderebbero circa 2,7 miliardi di consumi, che potrebbero arrivare a 5,3 miliardi se l'inflazione arrivasse a un più 4%. Insomma, queste sono tutte le insidie che sono nascoste dentro alla scintillante retorica della ripresa. Nella pagina a fianco, Tommaso Ciriaco invece sulle strategie del governo: 6 miliardi pressing sulla UE, le misure antishock energetico, nuovo intervento a inizio 2022 se i soldi già stanziati per raffreddare le bollette non dovessero bastare, con Francia e Spagna alleanza sugli stoccaggi. Questo per quanto riguarda il caro energia, ma l'energia pesa ed è importante soprattutto sul fronte ambientale. E allora ci trasferiamo necessariamente di nuovo a Glasgow per COP26. Oggi tutti i giornali sono concentrati sull'arrivo di Obama, che non ha riscosso i tradizionali successi. La COP26 inizia a preparare i documenti conclusivi, scrive il Fatto Quotidiano. Gli Stati Uniti schierano Obama per parlare con i giovani, che però stavolta non se lo filano. Obama, che non ha raccolto consenso sensi, anzi è stato contestato da diverse frange ambientaliste, ma intanto il tema COP26 è che a muovere le lede c'è, pensate un po', la lobby del petrolio. Siamo sulla Stampa, pagina 9, Monica Perosino: lontano dalla frenesia, tutta discorsi, star e applausi nelle salette private blindate dove si sta cercando di mettere in piedi il documento finale della storica COP26, si respira tutto fuorché entusiasmo. Nella bozza preliminare diffusa dal presidente della conferenza di Glasgow c'è tutto quello che dovrebbe esserci, tranne il punto fondamentale: l'addio, seppur graduale, ai combustibili fossili. La dimenticanza, secondo attivisti e osservatori, ha una causa precisa, ovvero le lobby del petrolio. Mentre i leader del mondo si affannano a trovare accordi, intese e alleanze per ridurre l'inquinamento da CO2, i gruppi di pressione lavorano senza sosta per boicottarli e continuare a bruciare combustibili fossili. Il primo campanello d'allarme l'aveva suonato Greenpeace, che a fine ottobre aveva svelato, grazie a un'inchiesta realizzata da Unearthed, team di giornalisti investigativi, l'esistenza di una lobby che stava lavorando dietro le quinte per annacquare il rapporto sul clima dell'International Panel on Climate Change delle Nazioni Unite, in modo da eliminare le conclusioni più scomode, quelle che potrebbero minacciare gli interessi di alcune grandi aziende e paesi. In prima fila c'era l'Arabia Saudita. Ieri è arrivata anche l'inchiesta degli attivisti di Global Witness, che hanno analizzato l'elenco dei partecipanti alla COP26, e che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che 503 delegati con legami e interessi nei combustibili fossili erano stati accreditati proprio alla COP di Glasgow. Se l'industria dei combustibili fossili fosse un paese, dicono la Global Witness, avrebbe di gran lunga il maggior numero di delegati. Centinaia di lobbisti hanno invaso Glasgow difendendo gli interessi dei grandi inquinatori, e come se i lobbisti di Big Tobacco intervenissero a una conferenza sul cancro ai polmoni. E il paragone non è casuale: come l'industria del tabacco ha negato per anni gli effetti dannosi sulla salute, l'industria dei combustibili fossili ha passato decenni a negare a ritardare un'azione reale sulla crisi climatica, spiega Murray Worth di Global Witness. La loro influenza è uno dei motivi principali per cui 25 anni di colloqui sul clima non hanno portato a tagli reali delle emissioni globali. Ancora, secondo Unearthed, l'Arabia Saudita, ma anche Australia e Giappone, hanno spinto per rimuovere dai rapporti che il mondo ha bisogno di eliminare gradualmente i combustibili fossili, e l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, l'OPEC, dal canto suo, ha voluto eliminare diversi passaggi, tra cui il riferimento a potenti gruppi di pressione che hanno interesse a mantenere le attuali strutture economiche ad alto contenuto di carbonio. Questo dunque è ciò che accade a COP26. Va detto, per dovere di cronaca, che i tabloid inglesi sono tutti concentrati invece sul peto di Biden, che avrebbe sconvolto Camilla Parker Bowles, ma qui siamo nel campo di un'altra categoria di emissioni nocive. Abbiamo ancora un minuto e 40, quindi praticamente pochissimo, praticamente niente. Allora segnalo che oggi il Manifesto è l'unico giornale che apre con quanto sta accadendo alla frontiera polacca. Confine umano, 4.000 migranti presi tra due fuochi, spinti dal regime bielorusso, cercano di attraversare la frontiera polacca, ma trovano schierato l'esercito che li respinge. Varsavia urla: ci difenderemo. La NATO pronta a intervenire. Bruxelles pensa a nuove sanzioni contro Lukashenko. La spiegazione potrebbe essere anche quella che ha dato la Meloni: se hanno vaccinato dei bambini in Bielorussia, questo ha generato uno sbarco di migranti al confine con la Polonia. Abbiamo letto l'intervista al ministro Orlando. Va detto che oggi ci sono tante interviste sui giornali, per esempio a protagonisti della musica. Il Corriere intervista Neck, la Stampa intervista i cugini di campagna che hanno accusato i Maneskin di avergli rubato il look. Poi c'è anche un'intervista a Tom Morello: dovendo scegliere tra le tre, quale leggiamo? Beh, direi Tom Morello, ma in realtà nessuna, perché il tempo a nostra disposizione è praticamente terminato. E quindi, pescando da ciò che resta della mazzetta dei giornali. Prendo per esempio il titolo di Domani, che si concentra sul mercato dei Green Pass spacciati via Telegram, che è soltanto una truffa. Il Domani, che ha provato a comprare un documento falso in chat usando i Bitcoin, ma spiegano questi servizi sono trappole per chi ha paura di vaccinarsi. Intanto la Guardia di Finanza sta indagando. Con questo io vado a chiudere, perché sono arrivato veramente alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. La linea tra poco va a Prisma. Grazie ancora una volta per esserci stati. Ci sentiamo domani mattina, come sempre, alle 8 con il Demone del Tardi.